non vi dico la pagina, versetto 1 e versetto 2. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. La terra era informe e vuota. Le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Andiamo al Salmo 33. Qui vi aiuto, vi dico la pagina. 559. Salmo 33, versetto 5. Pagina 559, Salmo 33, dal versetto 5. Egli ama la giustizia e l'equità. La terra è piena di benevolenza del Signore. I cieli furono fatti dalla parola del Signore, e tutto il loro esercito dal soffio della sua bocca. Egli ammassò le acque del mare come in un mucchio, rinchiuse gli oceani in serbatoi. Tutta la terra tema il Signore, davanti a Lui abbiano timore tutti gli abitanti del mondo, poiché Egli parlò e la cosa fu, Egli comandò e la cosa apparve. Amen.
Bene, i testi che abbiamo letto sono l'apertura di una nuova serie di predicazioni che, più accento al Signore, ci accompagneranno nelle prossime settimane, il cui tema, il cui titolo così è, semplicemente è semplice, ed è questo: conoscere lo Spirito Santo. Quindi affronteremo assieme per nelle settimane che verranno il tema di cosa è lo Spirito Santo e come noi possiamo approcciarci all'insegnamento della Bibbia riguardo lo Spirito Santo. Ora, io mi rendo conto che questo è uno dei temi più caldi del mondo cristiano, è uno dei temi più, anche più difficili e più complicati da affrontare. Ci sono alcuni motivi per questo. Uno dei motivi è che negli ultimi 100 anni quello che è successo è a Azusa Street, eccetera, eccetera, è successo questo, un grande risveglio partito da gruppi collegati alle chiese storiche, ha portato alla nascita del cosiddetto movimento pentecostale. Il movimento pentecostale è stato un movimento, è ancora oggi un movimento che è cresciuto in modo esponenziale. E se noi oggi guardiamo i dati statistici, ci dicono che in pratica un cristiano su quattro in qualche modo è configurabile, appartiene a questo movimento. Quindi la crescita è stata davvero fortissima, esponenziale. Da allora quello che è successo è che in molte chiese l'argomento, il tema dello Spirito Santo è venuto in qualche modo, ha incontrato la vita, la vita della Chiesa stessa, e quello che è successo è che non sempre l'approccio è stato sereno, equilibrato, biblico. Sono incominciate numerose discussioni, ad esempio, tra coloro che dicono lo Spirito Santo opera esclusivamente attraverso le istituzioni e quindi le procedure standardizzate, no? Quindi le chiese storiche sono state per molto tempo molto preoccupate nei confronti di questa dinamica che non riuscivano a capire. Dall'altro invece dall'altro polo c'è stato qualcuno che ha detto no, lo Spirito Santo se ne frega delle istituzioni, è tutto un movimento dinamico per cui bisogna in qualche modo seguire l'onda, la guida dello Spirito Santo non preoccupandosi del resto. Il mondo cristiano per diverso tempo è stato diviso, è stato segnato da una dolorosa e profonda divisione, che in qualche modo ancora oggi accompagna, ci accompagna, di cui in qualche modo noi stessi, no, dobbiamo fare i conti. E quando succedono, come dire, i combattimenti faziosi o le discussioni faziose, la prima cosa che succede è che si perde la lucidità e l'equilibrio biblico. Per cui no, il mondo subito sono partiti, ci sono attivati i partiti cristiani. Ad esempio, c'è stato il partito dei cessazionisti, che dicevano, esempio, uno fra i tanti, i doni e le operazioni dello Spirito Santo sono terminate con il completamento del canone della Bibbia. No, per cui oggi tutto ciò che oggi avviene di miracoloso, di sovrannaturale, di coinvolgente dal punto di vista spirituale, non è opera dello Spirito Santo, è una semplice simulazione o addirittura opera del maligno. Cessazionisti. C'è dall'altro lato che dice no, attenzione, no, invece no, tutto quello che leggiamo in modo descrittivo nel libro degli Atti si deve ripetere pari pari, no, esattamente com'è oggi. Per cui alla fine, no, c'è questa attenzione, dico no, non solo siamo cessazionisti, noi dobbiamo ripetere, così com'è. Anche qua, un po' forzando la mano e senza considerare che alcune cose che succedono nel libro degli Atti sono naturalmente uniche e irripetibili. Bene, vi faccio un esempio. Come sostituiscono? Qual è il metodo che gli apostoli usano per l'elezione di Mattia? Hanno lanciato? Cosa hanno fatto? Quanti di noi, no, ad esempio nella vita della Chiesa, no, usano lo stesso metodo per individuare anziani, pastori o diaconi? Non si usa, non si fa, e non che il libro degli Atti, no, non si, è parola di Dio, certo, però alcune cose sono descrittive, altre cose sono normative. Quindi il mondo cristiano in qualche modo si è incontrato in questo groviglio di interpretazioni. Sapete cosa è successo? E abbiamo perso la lucidità. Per cui, e abbiamo perso la lucidità, secondo me, sia da una parte sia dall'altra, perché quello che si è perso è la prospettiva biblica dello Spirito Santo. Allora ci siamo concentrati subito, ad esempio, no, sulla santificazione dello Spirito Santo, sulla pienezza dello Spirito Santo, su come esercitare i doni dello Spirito Santo, su come portare i frutti dello Spirito Santo, però ci siamo dimenticati di una cosa molto semplice, che la Bibbia parla di Spirito Santo e la Bibbia presenta lo Spirito Santo non soltanto nel Nuovo Testamento, ma lo Spirito di Dio è presente fin dall'inizio, fin dalla prima pagina della Scrittura. E se noi acquistiamo una prospettiva biblica, il mio incoraggiamento è questo, se noi acquistiamo una prospettiva biblica sullo Spirito Santo, saremo davvero rivoluzionati dalla sua presenza e dalla potenza della parola del Signore, perché non possiamo rilegarla o confinarla a una esperienza particolare. Il movimento pentecostale poi ha avuto successo, i sociologi ci dicono, perché ha incontrato quello che è il boom dell'individualismo e dell'economia di mercato del XX secolo. Oggi, se voi vedete, no, questa esplosione di cristianesimi molteplici e multipli ha portato davvero a una varietà incontrollabile, no? E davvero si fa fatica a mappare, a capire cosa crede e chi crede cosa. È successo un po', come dire, un fuoco d'artificio, no? Si è perso la traiettoria dottrinale della fede, no? Per cui l'equilibrio e l'attenzione occorre che sia sviluppata anche in questa direzione. Allora, detto questo come introduzione, io volevo dire come svilupperemo un po' questo discorso, non solo oggi ma anche nelle settimane prossime. Quindi conosciamo lo Spirito Santo e noi vedremo alcune cose. La prima parte dei sermoni che seguiranno questo tema sarà dedicata allo Spirito di Dio nell'Antico Testamento. E dopo aver visto l'opera dello Spirito di Dio nell'Antico Testamento, guarderemo l'opera e l'azione dello Spirito di Dio nel Nuovo Testamento. Quindi il nostro sarà un percorso biblico e non solo sistematico. Quindi oggi incominciamo con l'opera, conosciamo lo Spirito di Dio e come lo Spirito di Dio è presentato nell'Antico Testamento. Quindi oggi affrontiamo il tema, lo Spirito di Dio è la creazione. Settimana prossima, piacendo al Signore, guardiamo come lo Spirito di Dio manifesta la sua potenza attraverso le generazioni, come lo Spirito di Dio accompagna il suo popolo. Poi guarderemo come lo Spirito di Dio parla con i profeti attraverso di loro. E poi guarderemo come lo Spirito di Dio, come lo Spirito di Dio unge e sceglie il re, come prepara per il Messia, quali sono le promesse dello Spirito di Dio presenti già nell'Antico Testamento. E poi arriveremo a parlare dello Spirito di Dio come è presentato, come è noto, come nel Nuovo Testamento. Lo Spirito di Dio è la conversione, la promessa dello Spirito di Dio, la pienezza dello Spirito di Dio, i doni dello Spirito di Dio e i frutti dello Spirito di Dio. Questo è il ventaglio delle cose che affronteremo nelle prossime settimane. Però oggi incominciamo dall'inizio, no? E incominciamo da Genesi 1. Cominciamo da Genesi 1 e guardiamo lo Spirito Santo e la creazione. Perché lo Spirito Santo è presente in modo esplicito, chiaro, fin dai primi versi della Scrittura. Genesi 1, verso 1 e 2. Riprendetelo con me, seguitelo con me, perché se perdiamo questa prospettiva, facilmente veniamo catturati un po' dalle emozioni del momento. Genesi 1, verso 1 e 2. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. E cosa succede subito dopo? La terra era informe e vuota. Le tenebre coprivano la faccia dell'abisso. E poi? E lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Lo Spirito di Dio crea. Lo Spirito di Dio è creatore. Quattro punti vedremo oggi. Vedremo la relazione dello Spirito di Dio con l'universo in generale. Vedremo la relazione dello Spirito di Dio con la terra in particolare. Vedremo la relazione dello Spirito di Dio con l'umanità, con l'uomo. E poi cosa fa lo Spirito di Dio nella nuova creazione? Quattro punti che ci accompagneranno. Il primo punto, cosa dice la Bibbia sullo Spirito di Dio e l'universo intero? C'entra qualcosa lo Spirito di Dio con l'universo, con la creazione intera? Sì, verso 1, Genesi 1, verso 1, l'intero universo esiste perché Dio lo ha creato. Cioè, noi non siamo il frutto di un accidente, noi non siamo qui, come dire, un minestrone biologico che in qualche modo ha prodotto, no, la grande pietanza che vediamo ora, no, noi siamo qui, ogni cosa che esiste, ogni cosa che è reale, che ci circonda, è frutto della creazione di Dio. Dio lo ha creato. E Genesi 1, verso 2, ci dice che questa creazione era inizialmente tenebre e caos. La terra era informe e vuota. Cioè, c'era caos, non c'era ordine. Quindi, già è tutto qui. Dio ha creato, in qualche modo, è come se Dio prima ha creato gli elementi della creazione, e poi ha incominciato a maneggiarli, no? A lavorarli per fare in modo che venga fuori quello che vediamo oggi. Allora, se sono pronti per essere maneggiati, lo Spirito Santo è lì, e poi ci dice qualcosa. E lo Spirito di Dio aleggiava. La parola ebraica che qua viene utilizzata per spirito è ruach. Sapete cosa significa ruach? Significa vento, respiro, soffio, potenza. Cioè è qualcosa che non si vede, ma ha un impatto fortissimo sulla realtà che tocca. Lo spirito è il soffio, il vento, la ruach di Dio, la sua potenza, che si muove. E come si muove questo spirito? Questo spirito di Dio, guardate cosa ci dice il testo, lo spirito di Dio aleggia sulle acque. Ora, quando leggevo questo verso, pensavo che aleggiare significa un po' quell'immagine dei cartoon, no, con i fantasmini che in qualche modo, no, vagano in un contesto. Non è questo. Il termine ebraico per aleggiare è qualcosa di molto specifico. È il verbo che descrive l'aquila quanto copre un territorio ed è pronta a sganciare l'attacco, l'azione, per prendere la preda. Lo Spirito Santo aleggia sulla creazione, vuol dire che lui è pronto, è lì, è allertato, sta per, manca niente perché lui operi in modo straordinario. Lo Spirito Santo aleggia sulle acque. Ma Pippo, questa è una cosa che ti inventi tu, no? Prendete come Deuteronomio 32:11, perché spiega cos'è esattamente questo aleggiare dello Spirito di Dio sulle acque. Deuteronomio 32, verso 11. Questo fa l'opera dello Spirito di Dio. Come un'aquila, che desta la sua nidiata, svolazza, è lo stesso verbo, svolazza sopra i suoi piccini, spiega le sue ali e li prende e li porta nelle sue penne. Questa è l'opera dello Spirito Santo nella sua creazione. Lo Spirito Santo è lì, è pronto, è come un'aquila, aleggia, sta per operare. E poi Genesi 1, verso 3, ci dice che non solo lo Spirito è pronto per agire, Genesi 1, verso 3 ci dice, ecco che opera, e Dio dice, il soffio di Dio produce in qualche modo la parola, e Dio dice, sì la luce, e la luce fu. Lo Spirito di Dio opera, parla, Dio parla alle tenebre, e lo Spirito Santo è vincolato alla sua parola, la Ruach al-Neshama, e allora il soffio e il respiro insieme parlano e la sua creazione prende forma e la luce accade. È lo Spirito di Dio, opera. Genesi 1:3 ci dice una delle cose fondamentali in tutta la teologia biblica, che lo Spirito di Dio è sempre vincolato alla parola di Dio. Quello che accade qui, fin da Genesi 1, verso 3. Pippo, ma questo è soltanto qui? No, non è soltanto qui. Prendete con me Giobbe, verso 26, Giobbe al capitolo 26, siamo più avanti, pagina 528, per chi ha la nuova riveduta, ad esempio, Giobbe 26, verso 12, il soffio di Dio è lo suo spirito. E Giobbe dice, e il libro di Giobbe dice, loda la potenza di Dio, e Giobbe 26, verso 12 dice, con la sua forza egli solleva il mare, con la sua intelligenza ne abbatte l'orgoglio, al suo soffio, al soffio di Dio, il cielo torna sereno e la sua mano trafigge il drago fuggente. Ecco, questi sono quello che gli estremi lempi della sua azione. Questo fa il Signore. Al suo soffio qualunque tempesta sparisce. Al soffio di Dio, per l'opera dello Spirito Santo, non c'è cielo che non possa tornare sereno. Questo è lo Spirito di Dio. Fin da Genesi, verso 1. Amici, fratelli, purtroppo, una delle cose che mi rattristano è quanto l'attenzione per lo Spirito di Dio, per la sua opera, è separata dalla passione per la sua parola. Perché non può esistere potenza e opera dello Spirito Santo che non sia vincolata, guidata, strutturata, accompagnata dalla pienezza della parola di Dio. Non esiste esperienza, non esiste vibrazione personale, passione che possa sostituire questo vincolo eterno che c'è tra lo Spirito di Dio e la parola di Dio. Nulla, nulla. La parola è sempre vincolata allo Spirito e viceversa. Prendete con me Salmo 33. Salmo 33, lo abbiamo letto in parte. Verso 4, dal verso 4, leggete com'è il verso 4, poiché la parola del Signore è retta e tutta l'opera sua è fatta con fedeltà. Egli, cioè il Signore, ama la giustizia e l'equità, la terra è piena della benevolenza del Signore. La terra è piena della benevolenza del Signore. Yahweh, Signore, quanto nella nostra Bibbia c'è il termine Signore, si usa il nome proprio, personale di Dio, Yahweh. Cioè è l'Iddio del patto, è l'Iddio che ha scelto il suo popolo e lo ha accompagnato con passione. Yahweh è lì e la terra è piena della sua benevolenza. Dio opera in questo modo. Dio opera in questo modo. È la cosa straordinaria dell'Antico Testamento è questo, che l'Iddio che ha scelto una minoranza, un popolo minuscolo tra tutto l'universo, l'Iddio che ha scelto questo piccolo popolo ha la pretesa di parlare a tutto l'universo. La parola che Dio dice a Israele non è la parola di una tribù che si trova in Palestina, ma è la parola che forma l'universo, è la parola che è rilevante per noi oggi, anche dopo migliaia di anni. Verso 6. Dio, il creatore universale, è anche colui che ha redento particolarmente il suo popolo. Verso 6, 33 verso 6, i cieli furono fatti dalla parola del Signore. Genesi, il salmista è d'accordo con Genesi 1, c'è coerenza nella prospettiva biblica, i cieli furono fatti dalla parola del Signore e tutto il loro esercito da cosa fu fatto? Fu fatto dal soffio, dallo spirito della sua bocca. Egli ammassò le acque del mare come in un mucchio. Immaginate questo, cosa significhi questo verso. Immaginate a visualizzare quello che Dio fa qui. Racchiuse gli oceani in piccole cisterne, in serbatoi. Tutta la terra trema. Tema il Signore. Davanti a Lui abbiano timore tutti gli abitanti del mondo, perché Egli parlò e la cosa fu. Egli comandò e la cosa apparve. Amici, questo salmo però fa un'operazione distruttiva. Perché quando il salmista scrive questo salmo, si guarda attorno e lui sa bene quello che le persone attorno a lui credono. Sapete cosa credevano attorno a lui? La prima cosa che le persone credevano attorno a lui era questa, che i cieli, i corpi celesti, le stelle, i pianeti, erano divinità. Erano dei divinità da adorare e su cui prostarsi. Ad esempio, in Egitto, il sole era la divinità principale, era il dio sole. Si sacrificavano persone per il sole, a Babilonia pure. Però se tu poi arrivi al libro della Genesi, arrivi alla Bibbia, e trovi che il sole, sapete cos'è il sole? Non è la divinità che tutti devono rispettare, su cui tutti devono sacrificarsi. Il sole è una piccola lampadina che Dio ha messo nell'oscurità dell'universo. E questo è, capite che è uno scontro. No, le stelle. Per molti le stelle, come ancora oggi, controllavano il destino delle persone. L'astrologia aveva una forza, un fascino molto più forte di quello di oggi. I cristiani chiaramente non frequentano queste cose, no? Allora c'erano le stelle, i segni, per cui tutti erano attenti, leggevano i cieli, guardavano le stelle, perché da loro si determinava la propria vita, il corso della propria esistenza. Cosa dice il salmista? Cosa dice il salmo? Che le stelle, i corpi celesti, sono stati messi lì per la pura gioia del Signore. Capite che questa cosa è distruttiva? Io non devo più temere se sono nato nella configurazione astrale di, o se il segno è questo, o se la congiuntura, l'allineamento planetario. No, sono stupidaggini. Le stelle sono lì per puro piacere del Signore. Ma non solo il cielo. Dio non ha solo creato il cielo. Il Salmo 33, verso 7, guarda cosa ci dice. Ci dice che Dio ha creato il mare col suo spirito. Ora, anche qua, noi pensiamo che il mare sia, no, i tre quarti della terra, è formato di acqua, va bene, sì. No, però, anche qua, il mare per la cultura di quel tempo era anche qua una divinità potente. Erano molto preoccupati, era il mare, il dio del mare, rappresentava il caos, il disordine, la morte, il rischio. Cosa ci dice però il Salmo? Dio ha vinto, sul mare. Dio ha vinto sul caos, sul disordine, sulla paura. Dio ha creato il mare. Il mare non ha più nessun potere sulla mia, sulla tua vita, sulla vita del suo popolo. Il mare è creato, ma non solo il mare è creato. Dio prende tutti gli oceani, li ammassa e li mette in piccoli serbatoi. È grande Dio? Ma non solo il mare, Pippo, sì, il mare, la terra. Allora c'erano attorno lì in quel tempo, c'erano diverse preoccupazioni. Incominciavano, come fa l'agricoltore a essere sicuro che la terra produca il suo frutto? Allora si sviluppavano diversi culti della fertilità, per il lavoro, per la fertilità, per il beneficio, per il benessere. La terra, il Baal, il dio Baal che incontriamo nella Bibbia, era la divinità della fertilità che garantiva ai suoi adoratori il successo lavorativo, la produzione. No, era, diciamo così, la divinità anticrisi del tempo. Baal era lì. Erano tutti pronti, assicurava la fertilità del suolo, Baal assicurava il successo del bestiame, e c'erano culti per la fertilità, c'erano, guardate, pensate soltanto, di Dio, queste cose sono antiche, no? Pensa oggi, quanta nuova spiritualità, quanto New Age adora la terra, mamma, madre natura. Pensate a quanto New Age, no, a quanto movimento New Age prova a ritornare in una relazione simbiotica col mondo naturale. Questo. Ma sono le stesse divinità che si ripropongono nel tempo. No? Però cosa ci dice il testo? Esistono queste divinità? No, sono stupidaggini, sono sciocchezze, perché Dio ha creato la terra col suo soffio. Capite la potenza rivoluzionaria della parola e dello spirito di Dio? Questo fa il salmista, e tutto questo di chi è frutto della parola di Dio e dello spirito di Dio, che congiuntamente Dio parla e il suo soffio crea, lui parla e comanda e tutto l'universo è creato. E questo è lo spirito di Dio, questa è la potenza dello spirito di Dio. Ecco, il Signore è il donatore della vita. Primo punto. Lo Spirito di Dio crea l'universo. Ma il secondo punto è ancora più importante. È che lo Spirito di Dio non solo pensa crea l'universo, ma lo Spirito di Dio è opera sulla terra. Ora, guardate, per il popolo di Israele oggi noi siamo preoccupati spesso quando leggiamo Genesi 1. Molta discussione anche negli ambienti cristiani ed evangelici è questa. Ma la creazione di cui parla Genesi 1 e Genesi 2, com'è avvenuta? 24 ore? I giorni erano di 24 ore? Erano 6 giorni su, 7 erano i giorni come li conosciamo oggi? Oppure quei giorni erano, si significava, oppure erano ere? C'è tanta discussione. Allora, vi dico una cosa. Rilassiamoci, perché per gli ebrei, per gli israeliti, questo non era importante. La cosa importante per gli israeliti, sapete cos'era? Che Dio era il creatore, nelle modalità che lui ha deciso. E lui poteva farle, e lui lo ha fatto, perché per Dio 1000 anni sono come un giorno sono come 1000 anni, e lui crea. E questa è la verità di Genesi 1. La sua opera, l'universo intero, è opera della sua provvidenza. E tutto ciò che c'è attorno a noi è opera dello Spirito Santo. Giobbe 34. Prendete con me Giobbe 34. Giobbe 34. Tutto ciò che c'è attorno a noi, tutto ciò che c'è di buono, di bello, di onorevole, è opera del Signore. Giobbe 34. Verso 14 e 15, la pagina della 535. Se egli non si curasse che di se stesso, se ritirasse a sé il suo spirito e il suo soffio, cosa succederebbe? Se il Signore ritirasse il suo soffio e il suo spirito dalla creazione, dalla terra, guarda cosa succederebbe. ogni carne perirebbe all'improvviso e l'uomo ritornerebbe in polvere. Sai cosa significa questo? Che senza lo Spirito di Dio nulla esisterebbe. Senza l'opera dello Spirito Santo, io e te non saremo altro che un ammasso di polvere. La cura e la provvidenza di Dio, il suo sostegno esiste per la potenza del suo Spirito. Il Salmo 104, lo leggo io, ma Salmo 104 va in questa direzione. Ci ricorda quanto è importante la magnificenza, celebra la grandezza di Dio, perché Dio è colui che sostiene ogni cosa. Non c'è nulla che può sfuggire al suo controllo. Il Salmo 104, verso 27, va in questa direzione e dice: tutti quanti sperano in te, perché tu dia, Signore, cibo al loro tempo. Dio provvede ai nostri bisogni quotidianamente, ma non solo questo. Tu dai loro ed essi lo raccolgono, tu apri la mano e loro sono saziati dei tuoi beni. Tu nascondi la tua faccia e sono smarriti, tu ritiri il tuo fiato e muoiono, ritornano nella loro polvere. Tu mandi il tuo spirito e sono creati. E tu muovi e tu rinnovi la faccia della terra. Dio è colui che per mezzo del suo Spirito Santo provvede ai nostri bisogni quotidiani. La mia e la tua sopravvivenza, il tuo benessere, il tuo stare in salute, non è il frutto delle tue forze, è perché lo Spirito di Dio è talmente generoso e grazioso nei nostri confronti che fa in modo che la mano di Dio provveda ai nostri bisogni. Hai mai pensato all'opera dello Spirito di Dio in questi termini? Gesù ne va nella stessa direzione. Pippo, questo è l'Antico Testamento. No. Gesù è in continuità con l'Antico Testamento. E Gesù dice esattamente la stessa cosa in Matteo 6. Matteo 6, 25. Non siate con ansietà solleciti, non preoccupatevi del domani, non vi preoccupate di cosa mangerete, di cosa vestirete, di come sarà la vostra salute. Non guarda, il mondo si preoccupa di queste cose. Ma se il Padre vostro nel cielo si prende cura dei gigli dei campi, non si prenderà cura molto più di voi? Gesù è d'accordo. Gesù è d'accordo col salmista, Gesù è d'accordo con Giobbe, Gesù è d'accordo con Genesi. La provvidenza di Dio è quella che ci sostiene giorno dopo giorno. E se Dio lo dice, io voglio darti una buona notizia questa mattina. Se la parola lo dice, Dio per mezzo della sua potenza, per mezzo dello Spirito di Dio, qualunque siano le tue circostanze o le mie circostanze oggi, la buona notizia è questa, che Dio sicuramente si prenderà cura di te, qualunque siano i problemi o le difficoltà che tu stai attraversando. Perché lo dice la sua parola. Perché la Ruach di Dio opera così. E l'opera dello Spirito Santo è proprio questa. Amici, l'opera dello Spirito Santo è questo. Ora, molti pensano, io vorrei che ci allontanassimo da questa visione, molti pensano alla vita cristiana in questo modo. C'è un grande quadro, grande cornice, è il quadro della mia vita, i miei piani, i miei interessi, le mie strategie, le mie relazioni, le mie preoccupazioni, la mia salute e bla bla bla. Grande quadro della mia esistenza. E in questo grande quadro troviamo un angolino molto delimitato e segnato, dove scriviamo il nome Dio. Per cui diciamo così, Dio è funzionale ai piani della mia vita. No? Dio deve essere, come dire, il grande, colui che deve benedire quello che io faccio, quello che io sono, in qualche modo è lì, è solo un piccolo. Questa non è la visione biblica. La visione della Bibbia è totalmente diversa. C'è il grande quadro del piano di Dio. La creazione, la caduta, la redenzione, la consumazione. Dio che sta realizzando i suoi piani, indipendentemente che tu lo voglia o no. E se tu ti affidi a Lui, puoi avere un ruolo, un piccolo ruolo minuscolo nella realizzazione dei Suoi piani. Non che Dio aspetti che dipendi da quello che tu sceglierai o vorrai fare, no. Però se tu non ti connetti a Dio, sarai certamente distrutto. E questo è quello che dice la parola del Signore. In un'epoca in cui la religione diventa mera operazione di marketing e di soddisfazione personale, in cui io cambio chiesa e scelgo religione soltanto, e scelgo una tipologia di religione soltanto per il grado di benessere che riesce a preoccuparmi, la visione biblica è totalmente diversa. Assolutamente diversa. Dio si prende cura, Dio ci ama, Lui farà, noi siamo pieni della sua cura, della sua attenzione. Cosa pensi quando parli di Spirito Santo? Pensi ai doni, pensi alle manifestazioni, sono cose importanti. Ma questi testi che abbiamo visto finora ci dicono che io e te possiamo apprezzare e godere della potenza e della grandezza dello Spirito di Dio in molte più meraviglie di quando abbiamo pensato finora. Dio è l'Iddio dell'intera creazione, Lui l'ha fatta, la sostiene per il suo Spirito, Dio ama la sua creazione. Salmo 145 ci dice che Dio ama la sua creazione e Lui non l'abbandonerà e non la lascerà. È la visione olistica del piano di Dio. Purtroppo, nei nostri ambienti spesso si è sviluppata una teologia dell'oblio, che è questa. No, beh, Dio arriverà, darà un colpo di spugna. Quindi il colpo di spugna in qualche modo mi autorizza a essere disinteressato sull'esistente, a non preoccuparmi delle cose che accadono oggi, tanto verrà cancellato. Tanto la terra è soltanto una piccola dispensazione che verrà annichilita, bruciata, non rimarrà che polvere. No? Dio ama la sua creazione, Dio l'ha creata, Dio la ama. E la Bibbia ci dice che Dio la vuole redimere completamente. Noi aspettiamo, cosa aspettiamo? Nuovi cieli e nuova terra, dove abita la giustizia. Non ci sarà spazio, non diventeremo fantasmi. Dio avrà cura di noi, Dio ci darà un corpo nuovo, ma corpo. Gesù è risorto in carne, aveva un corpo spirituale. Significa che tutto ciò che c'è attorno a noi è importante. La creazione di Dio è importante. Due conseguenze pratiche. La prima, forse molti di noi, alcuni di voi studiano discipline più o meno scientifiche, non importa, ma voglio dirti questo, che la scienza, l'impegno culturale, l'impegno lavorativo, qualunque cosa tu e Dio possiamo fare per migliorare la creazione di Dio, è approvata e benedetta da Dio. Non pensare che Dio approvi soltanto l'impegno spirituale. Non pensare che tu e Dio per realizzare la propria vocazione dobbiamo assolutamente essere, tra virgolette, a tempo pieno e uscire dal mondo, no? No? Dio ama la sua creazione, qualunque cosa io e te, sotto la sua guida, possiamo fare per migliorare, perfezionare, prenderci cura della buona creazione di Dio, anche se corrotta dal peccato e da Lui approvata. Dio è un Dio, i doni di Dio si possono manifestare anche lì. L'impegno, certo, non facciamo diventare della scienza, la cultura un idolo, il lavoro una gabbia, no. Però voglio darti questa notizia che tutto il mondo è teatro della gloria di Dio e io e te possiamo contribuire con il Vangelo a rendere degno del Signore i luoghi che Dio ci permette di abitare. Secondo, la seconda cosa è che ci sono molti modi per rattristare lo Spirito Santo. Forse hai pensato finora che se tu non ti santifichi, rattristi lo Spirito Santo. Vero, molto vero. Però la Bibbia ci dice anche che io e te rattristiamo lo Spirito Santo, sapete, sai quando? Non solo quanto manchiamo di santificazione personale, ma quanto non ci preoccupiamo della creazione di Dio. Amici, l'impegno ecologico, non maltrattare la creazione di Dio, è perfettamente in linea con i suoi piani. Noi non possiamo dire ce ne freghiamo, tanto andremo in cielo, saremo. No, nessun cristiano può fare questo, perché se io e te non ci prendiamo cura della creazione di Dio, chi lo farà? Se i timorati del Signore non hanno questa prospettiva, chi la deve avere? Non facciamo della creazione un idolo, non facciamo della creazione una divinità, ma questo è un impegno serio per i cristiani. Prendiamoci cura della creazione di Dio. Terzo punto, lo Spirito, non solo lo Spirito è l'universo, non solo lo Spirito è la terra, il terzo punto è lo Spirito è l'umanità, è noi stessi. Genesi 2, verso 7. Genesi 2, verso 7. Dio Signore formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne anima vivente. Ora, cari amici, anche qua c'è molta incomprensione su questo testo. Una versione popolare, diciamo così, volgare, di questa, che interpreta un po' questi testi, dice questo. La faccio breve, per non tediarvi, dice, quello che distingue l'uomo dagli animali, cos'è? È la presenza dell'anima. No? E in qualche modo legge questo testo come per autorizzare questa visione. In qualche modo noi siamo diversi dalle bestie perché Dio ci ha dato un'anima. Ora, questa è una prospettiva, diciamo così, non completa, che ha delle difficoltà. Non può essere questo, perché lo stesso termine che in Genesi 2:7 si usa per l'uomo, nel libro della Genesi viene esattamente utilizzato per gli animali. Se vuoi un approfondimento, poi possiamo guardarlo. Quindi quello che questo testo dice non è che ciò che distingue l'uomo dagli animali è la presenza di un'anima, non è questo. Quello che questo testo dice, Genesi 2:7 ci dice è questo, che ciò che distingue l'uomo dal resto della creazione, ciò che distingue l'uomo dal resto della creazione è la possibilità di una relazione con Dio. Genesi 2, verso 7. Lo scopo è questo. Il Dio ti ha messo in noi, lui ci ha fatto diventare un'anima vivente che ha bisogno di una relazione soddisfacente con lui. Quindi lo scopo di Genesi 2, 7 non è quello di distinguerci dagli animali, ma di dirci che per mezzo dello Spirito di Dio, lui ha soffiato in noi un bisogno che può essere soddisfatto soltanto da lui. Cioè, l'uomo ha bisogno di una intimità forte e chiara, e questa intimità forte e chiara è possibile con Dio, è possibile grazie alla presenza e all'opera dello Spirito Santo. Ezechiele 37. È lo Spirito del Signore fa rivivere le ossa secche. Noi abbiamo bisogno di questa potenza. Giobbe 32, verso 8. Ciò che rende intelligente l'uomo, cos'è? È lo spirito. Non è l'anima. È lo spirito di Dio. Ciò che rende l'uomo, ciò che rende la vita degna di essere vissuta è il riconoscimento e la presenza dello Spirito di Dio. Ciò che rende intelligente l'uomo è lo Spirito, è il soffio, ruach, dell'Onnipotente. Giobbe 33, verso 4. Lo Spirito di Dio mi ha creato, è il soffio dell'Onnipotente, il suo Spirito mi dà la vita. Questo ci distingue da tutto il resto, è lo Spirito di Dio. Certo, poi è arrivata la caduta. Adamo si è ribellato, Genesi 3 ci dice di questa rottura, di questa ribellione faticosissima e dannosissima. E Genesi 6 poi parlerà ogni carne, no? L'uomo è diventato mortale. E quindi adesso siamo in questa dualità. Da un lato abbiamo lo spirito, vorremmo essere in relazione con Dio, dall'altro invece siamo mortali, siamo polvere, c'è un paradosso nella nostra esistenza. Però Genesi 2 ci dice questo, che io e te, per la potenza dello Spirito Santo, siamo stati creati per avere relazione con Dio. E questa relazione con Dio è possibile soltanto per mezzo dell'opera dello Spirito Santo. Senza l'opera dello Spirito Santo, questa relazione con Dio non può esistere. In nessun modo, non può essere simulata, non può essere comprata, non può essere così, acchiappata da qualche altra parte. La relazione con Dio è possibile soltanto se lo Spirito opera. Ultimo punto. Lo Spirito è l'universo, lo Spirito è la terra, Dio che provvede, lo Spirito è con noi, che ci fa avere una relazione. E l'ultimo punto è lo Spirito che prende controllo sul futuro. Romani 8. Prendi con me Romani 8. Un testo molto noto, Romani 8, cosa fa lo Spirito nel futuro? Romani 8. Leggiamo dal verso 18 al verso 23. Infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata al nostro riguardo. Poiché, stai attento, la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata, dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme ed è in travaglio, non solo essa, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo dentro di noi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo, perché siamo stati salvati in speranza. E poi verso 26, allo stesso modo, ancora lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo come pregare, come conviene, ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri, con gemiti, dice, ineffabili. E colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito, perché egli intercede per i santi secondo la volontà di Dio. Cari amici, c'è un travaglio, c'è un gemito, la creazione geme. Sapete a cosa si riferisce? Qual è l'immagine che Paolo ha in mente qua quando parla di questi gemiti? C'è un gemito della creazione, vuol dire che in qualche modo la realtà del peccato fa in modo che oggi c'è un travaglio, è l'immagine di una donna che sta per partorire. Ed è un'immagine fortissima, perché questa donna che sta per partorire sa che presto il bambino, la nuova creatura vedrà la luce, però è nel momento più intenso, dove la sofferenza è più forte, dove in qualche modo è quasi stordita dal dolore, dal travaglio. E Paolo dice, questo stesso gemito, questa stessa intensità è l'intensità che caratterizza oggi la nostra vita. C'è un gemito, c'è un travaglio. c'è un gemito molteplice. Il primo è la creazione, verso 22, la creazione geme, la creazione è in travaglio, la creazione geme. Perché geme? A motivo del nostro peccato, perché il nostro peccato, Genesi 3, significa che gli scopi originari della creazione di Dio sono stati in qualche modo disorientati, frustrati. Adesso c'è un gemito, un travaglio della creazione. Sta arrivando qualcosa di nuovo, è lì che arriva. Sta arrivando qualcosa di definitivo, è lì. C'è un gemito, e questo gemito presto si trasformerà in gioia. La creazione geme. Ma non è solo la creazione che geme. Sarebbe esterno a noi. Paolo dice che anche noi stessi, verso 23, noi stessi gemiamo. C'è un elemento personale, cioè io e te, la nostra vita, spesso non si può che descrivere come un gemito, come un travaglio, come una sofferenza. Qui Paolo non sta dicendo non parla della salvezza dell'anima, ma sta dicendo della redenzione dei nostri corpi, perché stiamo gemendo, sta arrivando il tempo in cui la malattia sarà definitivamente sconfitta, in cui i nostri corpi saranno resi perfetti dalla presenza di Dio, in cui ci saranno nuovi cieli e nuova creazione dove abita la giustizia. Stiamo gemendo, aspettiamo un tempo dove c'è la pienezza della vita. Gemiamo, e Gesù è il prototipo. Filippesi 3 ci dice questo. Lui è il frutto della nuova, la primizia della nuova creazione. Come saremo? Guarda Gesù. La creazione geme. Io e te gemiamo. Però non è soltanto la creazione e io e te. Verso 26. Lo Spirito geme. Lo Spirito Santo geme, geme con noi. Lo Spirito di Dio è vicino a me e te in questo contesto fatto di paradosso e di sofferenza. Lo Spirito geme con noi mentre viviamo, mentre preghiamo. Verso 26, in questa età in cui c'è la vittoria di Cristo già avvenuta, ma non ancora pienamente visibile e realizzata. Amici, non so com'è la tua vita. Però so che ci sono certe caratteristiche che accompagnano la vita di ognuno di noi. Sofferenza e gioia, dolore e felicità, pienezza e senso di delusione, fallimenti e successi. Però la notizia è questa, che per mezzo dell'opera dello Spirito Santo tutto questo presto finirà. E il dolore di oggi si trasformerà in gioia molto presto. Perché questo è il parto. Questo è il senso dei dolori del parto. Fatica e sofferenza, sì, intensi, atroci, però subito dopo la fatica e la sofferenza del parto, c'è la gioia della nuova vita. E dimentichi tutto. Questo è il senso della nostra sofferenza. Ricordati questo. Quanto attraverserai periodi di fallimento, di sofferenza. Sono gemiti di un travaglio che presto produrrà la nuova vita. Dio sta realizzando la nuova vita, la nuova creazione. Noi in Cristo siamo nuove creature. Secondo Corinzi 5,17, chi è in Cristo è una nuova creatura. Se credi in Cristo, se tu credi in Gesù, sei parte, sei sicuro del successo di questo travaglio, la tua sofferenza sarà vittoriosa per Gesù. Amici, lo Spirito Santo è l'ostetrica di Dio. E sta facendo nascere un mondo nuovo, una creazione nuova. Aspettiamo questo giorno impazienti. Paolo, il libro degli Atti, no, Paolo, quando arriva a Efeso, a un certo punto gli apostoli dicono: avete ricevuto lo Spirito Santo dopo che avete creduto? Io voglio farti un'altra domanda questa mattina. sei consapevole di cosa hai ricevuto quando lo Spirito Santo è arrivato nella tua vita? Hai davvero conosciuto lo Spirito Santo così come è rivelato nelle Scritture? Lo Spirito Santo che vive in te, lo Spirito Santo che ti dice che tu sei figlio di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo, è lo stesso Spirito che aleggiava sulle tenebre della creazione come l'aquila che è pronta a scattare il volo. Lo Spirito Santo che vive nel tuo cuore, nella tua vita, è lo stesso Spirito che ha creato l'universo per mezzo del soffio di Dio. Lo Spirito che ti accompagna, che prega con te, per te è lo stesso Spirito che sostiene, provvede l'intera creazione. Lo Spirito di cui Dio ti ha dato una caparra è lo stesso Spirito che fa sorgere il sole ogni mattina, che provvede la colazione per me e te ogni giorno. È lo Spirito per cui ogni cosa deve la sua esistenza. Lo Spirito che sostiene il tuo respiro, che ti accompagna nei momenti di sofferenza, è lo stesso Spirito che sta facendo nascere un mondo nuovo. Amici, fratelli, pensa a questo oggi. Lo Spirito è l'ostetrica di Dio che sta operando, ci sta accompagnando in questo travaglio glorioso per vedere una nuova creazione, un nuovo mondo, nuovi cieli alla gloria di Dio. Avremo un corpo nuovo. Faremo parte dell'umanità nuova, redenta di Dio, e lì conosceremo Dio faccia a faccia, e nessuna cosa potrà separarci più da Lui. Questo è lo Spirito Santo della creazione. Questo è lo Spirito Santo di Dio. Lo conosci? Abbassiamo il nostro capo.